www.redigio.it e la storia continua. La Masca è la strega maligna del folklore piemontese. La Masca è un personaggio piemontese di solito femminile, dotato di poteri straordinari, affini a quelli attribuiti alle streghe della tradizione. Il folklore popolare affonda le sue radici nella volontà di spiegare e giustificare avvenimenti inattesi, banali o drammatici, che non potevano essere gestiti dalla sola ragione. Malattie, morti e disastri naturali come tempeste, alluvioni o carestie. Vengono così create delle figure cui attribuire la responsabilità di tutto ciò che poteva alterare l'equilibrio della comunità. Nella società agricola del Piemonte meridionale, fino alla prima metà del secolo scorso, la responsabilità di ogni fatto più o meno traumatico era della Masca. Boccanera era la Masca di San Pietro. Un giorno è passata vicino alla casa del Pinotin e ha visto che aveva riempito le botti di vino. «Siete sicuro, Pinotin, che questi cerchi tengano?» «Cribbio, da quando metto il vino non si sono mai rotti!» «Oh, non era ancora bricchetto che il vino correva tutto!» Lui, arrabbiato, ha preso il fucile e le è corso dietro per ammazzarla. Non c'era più, e al suo posto, in mezzo alla strada, c'era una bella tacchina rossa. E questa è una testimonianza raccolta nel 1975 da Maria Sacco, della classe 1985, vissuta a San Donato di Mango. La Masca è anche un ritratto della solitudine. È un personaggio di solito femminile, dotato di poteri straordinari, affini a quelli attribuiti alle streghe della tradizione. La Masca non era uno spirito, un'entità potente e inafferrabile, ma una persona comune, che viveva tra la gente e operava i suoi sortileggi sui parenti, compaesani o semplici viandanti, che per qualche motivo urtavano la sua suscettibilità, accendevano la sua invidia o stuzzicavano la sua gelosia. La sua fama cresceva di racconto in racconto nel corso della via, le veglie che riunivano la famiglia e i vicini al caldo tepore della stalla, dove, dopo una giornata di intenso lavoro nei campi, le donne recitavano il rosario, cucivano e si scambiavano pettegolezzi. Gli uomini giocavano a carte, i giovani corteggiavano le ragazze, mentre i bambini ascoltavano rapiti i vecchi che, con le loro storie, perpetuavano la tradizione. Il termine masca pare indicare, nella lingua longobarda, uno spirito ignobile simile alla striga romana che divorava gli uomini o un morto avvolto in una rete per ostacolarne il ritorno sulla terra. E, infatti, nella figura folclorica della Masca si uniscono le caratteristiche delle streghe, maligne per definizione, e dei fantasmi, anime insoddisfatte alla ricerca di rivalsa. La Masca, le sue caratteristiche, poteri e usanze. La Masca è prevalentemente una figura femminile, la condizione di subalternità delle donne dell'epoca, il cui ruolo le vedeva esclusivamente dedita alla cura della casa, dei figli e al lavoro dei campi, e faceva sì che la conoscenza delle proprietà medicinali delle erbe, la capacità di far da levatrici o di procurare aborti, creasse intorno a queste figure un'aura di mistero e di timore. Del resto, poi, le donne accusate di essere masche erano di solito anziane, spesso segnate nel fisico, gobbe, cieche, claudicanti. nate settimine, dirette discendenti di una presunta masca o semplicemente persone dal temperamento bizzarro, asociale e scorbutico. Esistevano però anche i masconi, uomini che avevano ricevuto i poteri da una masca, ma non erano in grado di trasmetterle agli altri. Talvolta anche i preti erano ritenuti delle masche, in particolare i sacerdoti con alcune conoscenze mediche o particolarmente arcigne e severe. La masca opera quasi sempre di notte o all'imbrunire, quando la vita della comunità si ferma e ognuno resta isolato in seno alla propria famiglia o solo lungo la strada buia, popolata da rumori e da suoni animali, che possono stimolare l'immaginazione e la paura. Infatti, i luoghi scelti dalle masche per i malefici erano quelli che caratterizzavano le comunità agricole del passato, come la casa, la stalla, il bosco, i grandi alberi e le strade di campagna e i campi coltivati. Esistevano però anche i masconi, che erano uomini che avevano ricevuto i poteri da una masca, ma non erano in grado di trasmetterli agli altri. Talvolta anche i preti erano ritenuti delle masche, in particolare i sacerdoti con alcune conoscenze mediche o particolarmente arcigni e severi. La masca opera quasi sempre di notte o all'imbrunire, quando la vita della comunità si ferma e ognuno resta isolato in seno alla propria famiglia o solo lungo una strada buia, popolata di rumori e di suoni animali, che possono stimolare l'immaginazione e la paura. Infatti, i luoghi scelti dalle masche per i malefici erano quelli che caratterizzavano le comunità agricole del passato, come la casa, la stalla, il bosco, i grandi alberi, le strade di campagna e i campi coltivati. Le masche si incontrano e si riuniscono in luoghi lontani dai centri abitati. E questo è un punto piuttosto controverso, in quanto, secondo alcune fonti, in conformità con la più classica tradizione della stregoneria, le masche si riuniscono 4 volte all'anno in luoghi deputati, la cui tradizione nera è rilevabile ancora nella toponomastica, come ad esempio il Pian delle Streghe, il 2 febbraio la Candelora, il 1 maggio la Crocifissione, 1 agosto nel Raccolto, 31 ottobre nella Vigilia dei Ogni Santi. Secondo la maggior parte delle storie di masche, il sabba non rientra tra le prerogative di queste fattucchiere, che non avrebbero rapporti diretti col demonio. E ci sono 3 libri dedicati alla masca, La strega piemontese. La masca vive ai limiti del paese, si tratta in genere di persone dal carattere scontroso, che si ritraggono nella loro solitudine e non socializzano con il resto della comunità, creando in tal modo un circolo vizioso nel loro isolamento sociale. La masca può mutarsi in animali, pipistrello, maiale, capra, biscia, gatto, e sono alcune delle sembianze che possono essere assunte dalla masca, che può comparire all'improvviso davanti al viandante notturno lungo i sentieri di campagna e spaventarlo a morte. Le masche sono in grado di spostarsi in volo e temono il sacro, ma possono frequentare le funzioni in chiesa, anche se, quando il prete fa il segno della croce, non sono in grado di guardare l'altare, ma costrette a voltarsi. La masca stavolta provoca malattia e morte dei neonati, e la morte prenatale per cause sconosciute, oppure il pianto incessante di un neonato in preda alle coliche gassose e le malformazioni congenite, sono qualcosa che ha bisogno di una spiegazione il più possibile soddisfacente. E, non avendo a disposizione strumenti razionali, la masca è il capro espiatorio, perfetto per eventi tanto traumatici e dolorosi, soprattutto se è una donna che non ha avuto figli. In altre località si dà la colpa a qualche strano animaletto. è una profonda conoscitrice delle pratiche naturali. Talvolta, anche se raramente, la masca agisce usando i suoi poteri, le sue conoscenze anche per aiutare il prossimo. Ma il più delle volte erbe e piante medicinali sono utilizzate per creare pozioni benefiche mortali. È in grado di scatenare le forze della natura generando temporali violenti, tempeste che distruggono i raccolti, nebbie che disperdono i viandanti. Il potere è trasmesso per via diretta ad una figlia, una nipote o una conoscente, semplicemente tramite il tocco. Una masca che non cede il suo potere è condannata a una morte lenta tra indicibili sofferenze. E se non ha nessuno a cui cedere il potere, può scagliarlo su un albero di noce che seccherà all'istante, o chi le sta accanto in punto di morte può mettere in mano il manico di una scopa, il cui legno dovrà essere bruciato nel fuoco del camino per purificare il tutto e allontanare i poteri che ha assorbito. E queste caratteristiche sono proprie della cosiddetta masca putasca. Mentre un secondo tipo di masca, la masca ancharma, è una donna che compie azioni malvagie senza rendersene conto, perché a sua volta è vittima di un maleficio, ovvero ammascata, condizionata dalla volontà di un'altra masca. Le masche è il libro del comando. E secondo molti racconti, le masche derivavano il loro potere da un libro, il libro del comando, vergato direttamente dalla mano di Satana. Un libro dedicato alla masca, la strega piemontese, ovviamente in un'epoca di scarsa alfabetizzazione, le persone che possedevano i libri e in grado di leggere, in particolare il latino, destavano sospetto e paura. Per cui il possesso di un tomo, magari avuto in eredità da un lontano parente e di cui non si è nemmeno in grado di decifrare i segni, metteva in sospetto la comunità. Ci sono documenti parrocchiali che riportano la notizia di roghi di libri ritrovati in casa di sospette masche e le testimonianze orali di chi, alla fine del XIX secolo, è stato testimone di tali eventi. E coloriscono tali ricordi di ulteriore folklore, attribuendo alle fiamme generate dal rogo colori sgargianti e forme umane che si contorcevano e gemevano, mentre nell'aria risuonavano urla, fischi, risate e rumori più assordanti. Ma come smascherare una masca? La masca può essere riconosciuta perché, se durante un attacco sotto le spoglie di animale viene ferita, le ferite saranno visibili il giorno successivo sul corpo della donna colpevole del misfatto, ma anche perché non si lascia pettinare e non si ubriaca, nonostante possa bere molto vino. Ci sono poi dei segni specifici, quelli propri delle streghe, come la presenza di un neo a forma di stella sulla spalla sinistra o una piccola protuberanza sul pube. Se poi un uomo si accoppia con una masca, tale esperienza è destinata a restare unica nella vita, anche perché il malcapitato è destinato a morte, per disgrazia o male misterioso, entro 77 settimane. Ma come difendersi da una masca? Allora, quali difese adottare contro queste terribili megere? Ancora una volta la fantasia popolare ha creato degli antidoti fantasiosi. 1. Portare al collo un sacchetto di tela grezza contenente un ossicino a forma di croce e peli di gatto, oppure, anche se meno efficaci, unghie di gallo, aghi di pino o piume di civetta catturate in una notte di pleniluglio. Mettere sulla porta di casa alcuni fuscelli a forma di croce o a scopa di saggina sul focolare. La masca si metterebbe a contare i fili di saggina senza compiere malefici e sarebbe scacciata dal sorgere del sole. Un altro è non lasciare i panni dei neonati stesi dopo il tramonto del sole, perché una masca potrebbe toccarli e fare la fisica. Tenere qualcosa di benedetto a contatto col corpo e non farsi toccare da una masca in punto di morte per evitare che trasferisca su di noi i suoi poteri. Le masche al giorno d'oggi. I tempi sono cambiati. Il lavoro dei campi è meccanizzato, la televisione, internet, i cellulari, le automobili e gli aerei hanno ormai ridotto le distanze. La luce elettrica ha annullato il fascino del buio e delle creature che lo abitano. Le vigia sono ormai solo il ricordo di molti ottuagenari ancora in vita, o un evento cultural turistico, una piccola recita del mondo che fu. Ma le masche continuano a vivere nella terra del Piemonte, forse asservite a interessi turistici o semplicemente in tanti diffusi modi di dire come far vedere le masche, cioè procurare dispiacere, tribolazione a qualcuno, rubato dalle masche, espressione che si usa quando qualcosa prima portata di mano e all'improvviso pare essersi volatilizzato. Furbo come una masca, che è una persona abile e inaffidabile, è pronta a cambiare le carte in tavola facendo vedere il bianco per il nero. www.redigio.it e la storia continua.